Al vostro servizio.
Al vostro servizio.
A cura di Giuseppe Caporaso.
Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo degli incentivi alle automobili, ad un mercato sicuramente fondamentale nella nostra economia e per il prodotto interno lordo del nostro paese, ma insomma in che modo sono stati rilanciati, chi può fruirne? Ne discutiamo in questa prima parte della trasmissione con il segretario federale dell'Unione Consumatori Italiani Massimiliano Albanese, che salutiamo e ringraziamo per la presenza ai nostri microfoni. Le chiedo subito, segretario, ma insomma, questi incentivi auto che hanno avuto un ruolo importante in passato servono ancora?
Allora, innanzitutto buonasera, grazie per l'invito alla sua trasmissione. Sì, sicuramente gli incentivi sono importanti soprattutto in questa fase storica, mi lasci dire. Prima di tutto perché il settore dell'automotive è un settore trainante della nostra economia, è un settore che coinvolge migliaia, direi centinaia di migliaia di posti di lavoro tra produzione e tutto l'indotto che genera. Per cui a fronte di una crisi che ha visto un calo del giro d'affari di quasi il 45% rispetto ai valori pre-Covid, ci troviamo in una necessità impellente di sostenere questo settore, così come tanti altri settori dell'economia, ma questo in particolare perché può rappresentare un punto di svolta per garantire la sicurezza e la stabilità delle famiglie attraverso appunto i posti di lavoro che genera. Detto questo, gli incentivi sono sicuramente importanti anche nella loro quantificazione monetaria. Consideri che il governo ha stanziato 650 milioni di euro per ciascun anno di durata degli incentivi e gli incentivi dureranno 3 anni fino al 2024, quindi sfioriamo quasi 2 miliardi di finanziamento al settore. Sono fondi che arrivano sicuramente dal PNRR, dalla Next Generation EU, i piani che vanno a premiare, come sappiamo, soprattutto la capacità dei paesi di innovare, di adattarsi ai mutati scenari anche climatici, tant'è che lo scopo di questi incentivi è soprattutto quello di favorire il passaggio al settore elettrico dell'automotive, quindi rientrano a pieno titolo nell'alveo dei provvedimenti per la transizione ecologica.
Ecco, spieghiamo bene questo aspetto, segretario, mi perdoni, perché insomma questi incentivi si possono ricevere se io acquisto chiaramente un'auto ibrida elettrica, insomma un'auto di nuova generazione, altrimenti non ho questa opportunità, è così?
Non è proprio così, ma ci è andato molto vicino. Diciamo che la logica premiale di questo sistema di incentivi è focalizzata appunto sulla capacità di abbattere, di ridurre le emissioni di CO2 nell'ambiente. Pertanto sono previste delle varie fasce corrispondenti alle varie tipologie di veicoli che sono dimensionate appunto e rapportate alla capacità di ridurre le emissioni. E per questa ragione chiaramente i motori totalmente elettrici, che per intenderci sono quelli che vanno da 0 a massimo 20 grammi di CO2 emessa in atmosfera per chilometro percorso, sono i più premiati, per cui tutto quello che è elettrico viene particolarmente incentivato e in questo caso si arriva a bonus fino a 5.000 euro di valore su un acquisto complessivo massimo di 35.000 euro di prezzo base dell'auto, escluse ovviamente le imposte, la messa su strada e quant'altro, i PT e quant'altro. Quindi diciamo un notevole incentivo che comporta peraltro l'impegno alla rottamazione di un'auto con motore inferiore di categoria all'Euro 5, per cui un vero e proprio rinnovo del parco auto circolante. Ci sono poi degli altri incentivi meno premianti per le auto ibride, scendono a 4.000 nel caso di rottamazione su una spesa massima di 45.000 euro sempre al netto di imposte e messa su strada. E poi addirittura è possibile anche avere un incentivo per l'acquisto di un motore tradizionale endotermico, sia diesel che benzina, in questo caso si riduce a 2.000 euro l'incentivo, con l'impegno a acquistare comunque un'auto che abbia come livello di emissione massimo fino a 135 grammi di CO2 per chilometro percorso. Quindi diciamo che non è totalmente escluso ancora, perché non siamo pronti per farlo, non è completamente esclusa la possibilità di sostenere anche i motori tradizionali endotermici, ma naturalmente si va a premiare il rinnovo del parco autocircolante puntando all'elettrico.
Le chiedo, da questo punto di vista, chi può fruirne in maniera piena? Tutti i cittadini, tutte le famiglie, o c'è bisogno anche di un reddito, di un ISEE, insomma, limitato?
Non ci sono limitazioni reddituali, addirittura l'incentivo è esteso a tutti i mezzi a 2 e 4 ruote, per cui vale anche per i veicoli, insomma, a 2 ruote, le motociclette, gli scooter e quant'altro, ed è esteso addirittura anche al settore dei veicoli commerciali, quindi anche le imprese possono usufruirne, ovviamente con degli scaglioni diversi e con delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che le citavo prima. I limiti sono invece di natura diversa, ossia innanzitutto chi è che percepisce l'incentivo? È il concessionario, non il cittadino. Il cittadino acquista l'auto, contrae con il concessionario, che poi dovrà accedere ad una piattaforma sviluppata da Invitalia per il Ministero dello Sviluppo Economico e da lì prenotarsi per ottenere l'incentivo. L'incentivo che sarà pagato sotto forma di credito d'imposta al concessionario e che quindi si tramuterà in uno sconto nell'acquisto dell'auto sostanzialmente.
Le chiedo un altro, ecco, segretario, le chiedo un altro aspetto. È sicuramente un provvedimento che rinnoverà in maniera molto ampia il parco auto del nostro paese, dal nord al sud, in qualche modo attraverso questi incentivi che lei ci descrive in maniera molto puntuale. Ma qualcuno dice che c'è proprio una difficoltà oggettiva nel trovare le automobili, le 4 ruote lungo la penisola, perché un po' le vicende belliche, un poco tutta una serie di rincari hanno limitato, tant'è vero che c'è una corsa verso il settore dell'usato, i veicoli usati hanno avuto un incremento dei prezzi, è così, quindi ci sarà una difficoltà oggettiva nelle persone nell'acquistare un'automobile, secondo lei?
Purtroppo la difficoltà esiste sicuramente, perché sappiamo dagli scenari internazionali che c'è stato una susseguirsi di problematiche nell'approvvigionamento delle materie prime per la produzione. Tenga conto che i lamierati, già che sono la base della produzione dei veicoli, in gran parte provengono da quelle aree del mondo che in questo momento sono interessate da situazioni belliche, per cui sicuramente questo incide, ma non è solo questo. In verità c'è anche un altro problema che è indotto dalla difficoltà della normativa per gli incentivi, perché si prevede che l'incentivo possa essere erogato esclusivamente alle auto consegnate entro i 180 giorni dall'acquisto e quindi dalla richiesta dell'incentivo, dopodiché scade. Per cui la vera corsa sarà anche legata alla necessità di rispettare questa norma, e non è detto che possa essere sempre rispettata. Per cui il consiglio che noi stiamo dando ai consumatori è quello di prestare molta attenzione alle clausole contrattuali, questo perché sicuramente i concessionari, che sono i diretti destinatari del beneficio e che poi devono riversarlo sugli acquirenti attraverso lo sconto, sono esposti al rischio di non ottenerlo concretamente, e quindi sicuramente si tuteleranno con delle clausole stringenti. Un altro aspetto problematico, ad esempio, è legato al fatto che si prevede il divieto di vendita dell'auto acquistata con il contributo per 12 mesi, ma non si prevede cosa avverrà nel caso in cui qualcuno decida di violare questa norma e di vendere l'auto. Si perderà il beneficio? Ci saranno delle sanzioni accessorie? E chi pagherà? A chi saranno dirette? Visto che chi commette la violazione sarà l'utente che ha acquistato l'auto, ma chi ha percepito il contributo di fatto è il concessionario. Quindi anche sotto questo aspetto
ci sono una serie di punti interrogativi che lei ha messo in luce. L'ultima battuta le chiedo, ma insomma, quanto ci costa un'automobile tra tasse da pagare, assicurazioni e tutta un'altra serie di revisioni, perché alla fine per il consumatore davvero è un costo diventato a volte molto 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 alto, elevatissimo, anche se è necessaria a volte l'auto, il veicolo per muoversi e per andare a lavorare.
Guardi, la soluzione migliore alla corretta gestione sia da un punto di vista sociale che ambientale del trasporto delle persone sarebbe un efficiente sistema di trasporti pubblici. Purtroppo nel nostro paese non è ancora così efficiente e dunque l'auto diventa un genere irrinunciabile, non dico di prima necessità, ma quasi. gli aumenti generalizzati. Le do un dato che prescinde dal settore automotive, ma che è interessante. Quest'anno le famiglie italiane, due adulti, due minori, spenderanno di media 2.300 euro di più all'anno come costo generale della vita rispetto all'anno precedente. In questa somma, che è molto rilevante rispetto agli stipendi medi, parliamo quasi di 2 mesi di stipendio di un lavoratore medio, dentro questa cifra c'è naturalmente anche una componente legata al costo dei trasporti, soprattutto al costo dei carburanti, all'aumento delle assicurazioni, al costo legato appunto alla gestione dell'auto. È rilevante, sì, ma è una necessità, per cui ben vengano incentivi come questi che consentono quantomeno di ridurre anche i costi di gestione, perché è chiaro che l'auto elettrica ha dei costi di gestione inferiori rispetto a quelli dell'auto tradizionale con motore endotermico.
Grazie davvero al segretario federale dell'Unione Consumatori Italiani Massimiliano Albanese. Noi ascoltiamo un brano musicale e poi torneremo a parlare di incentivi.